Bene. Pier Adò.
Adocchiamolo.
Ecco. Pagina 283. Penultimo capoverso.
Avete? Sì.
283. La volontà di gioia, tralasciate le parole, e di superficialità emana anch'essa da un sapere, da quello che Nietzsche chiama un sapere della profondità, un sapere di quello che è il vero fondo delle cose, e cioè, a conti fatti, da una volontà di verità che fonda il pessimismo stesso. Gli uomini della profondità sono altrettanto pessimisti. Perché pessimisti? Perché guardando dentro la profondità, cosa vedono?
Buio.
Da qui il pessimismo. Ma allora io ho guardato bene, con attenzione, ma non ho visto niente. È come quello che cerca Dio guardando per aria. Ho guardato, ma non...
E non hanno neanche messo una pietra.
Ecco. 284, qualche riga prima dell'ultimo capoverso, dice, cita Nietzsche dai frammenti postumi: sembra che siamo giocondi perché siamo immensamente tristi. Noi siamo seri, noi, pare filosofi, conosciamo l'abisso e per questo ci difendiamo da ogni serietà. No. Chi conosce l'abisso, chi ha visto l'abisso, sa come stanno le cose, sa che al fondo c'è, sa che non c'è fondo, e quindi gli viene la tristezza, la malinconia, gli viene la fragosa. Se l'abisso è credo, all'inizio della pagina 285, questa adorazione dell'apparenza e questa gioia sono dunque indissolubilmente legate alla conoscenza terribile della verità, il cui alito freddo dà i brividi. Qui cita da Nietzsche, 14, è talmente piccolo, fa mamma mia, al di là del bene e del male. Dice Nietzsche: chi ha guardato il mondo in profondità indovina quale saggezza ci sia nel fatto che gli uomini sono superficiali. È l'istinto di conservazione che insegna loro a essere volubili, leggeri e falsi. Perché se fossero profondi, guarderebbero dentro l'abisso e si accorgerebbero che questo abisso non c'è. Il paragrafo dopo dice, due paragrafi dopo, la creazione degli dèi è una creazione artistica che si avvedera, secondo Nietzsche, alle fonti istintuali dell'arte. La verità e l'illusione che permette di vivere sono inseparabili. Dunque, ci dice qui Adò, che la fortuna degli umani è nell'essere superficiali, perché se guardassero da dentro l'abisso troverebbero la gelida verità. E quindi ecco che si salvano essendo superficiali, essendo così, giocherelloni.
Come quello che pensa il depresso.
Non sentite?
È quello che pensa il depresso degli altri.
Ah, sì, sì. Gli altri non capiscono, ma se capissero, se vedessero quello
che... Però gli altri stanno bene perché non pensano.
Infatti.
Sono superficiali.
Sì. 286, secondo capoverso, quello che è, nella prefazione alla Gaia Scienza, tuttavia Nietzsche sembra riferirsi soprattutto al poema di Schiller di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente, l'immagine velata di Sais. Il poema mette in scena un giovane divorato dal desiderio di svelare la statua di Iside, dopo che lo ierofante, sacerdote, gli ha detto che è la verità stessa a nascondersi sotto il velo della dea. No? C'è sempre la verità che interviene, una verità epistemica. Ecco perché non si prova questa verità al fondo della vista, perché non è mai esistita, perché l'abbiamo inventata noi. La verità stessa a nascondersi sotto il velo della dea. Costui, almeno Parmenide, non è andato a togliere il velo la dea, lui parlava direttamente con la dea e non sa poi. Esatto. Costui penetra di notte, no? Dice nel tempio, e decide di strappare via il velo per poi morire di tristezza, senza rivelare nulla di ciò che ha visto. Charles André, sarà un francese Charles, suppongo di sì, a proposito di questa presenza di Schiller in Nietzsche, cita la fine di Cassandra dello stesso Schiller: l'errore è la vita e il sapere è la morte.
Nietzsche scanto.
Eh?
Nietzsche scanto.
Ecco. E lei voleva scamparla così.
No, dico sì. Sia la vita che sia la morte, certo. Che...
No, ma da rende.
Da pensare. Sì. Dal momento si sto facendo da me. Parmenide, anche dalla lettura che ne fa, invece Heidegger, della dea Alessia, ha dei significati dell'etimo, di Alessia, eccetera,
sì.
Che gli antichi non cercavano la verità epistemica, ma che per loro, ovviamente, la Alessia, cioè la verità, era non il fine dell'azione, dell'osservamento, ma era l'osservamento stesso, cioè il processo.
Esattamente.
E quindi ci arriva la dosta, perché poi è un rimpallo così.
Sì, sì. Adesso parliamo di questo. Dice solo che il pessimismo di Schiller, a differenza di quello micciano, è un pessimismo idealista che trova rifugio nell'ideale e nella rinuncia alla vita. Comunque siano le cose, quel che è certo è che Nietzsche fa proprio l'atteggiamento di quanti, come Rousseau e Goethe, si rifiutano di strappare il velo alla dea. E dice, ci dovrebbe onorare maggiormente il pudore con cui la natura si è nascosta sotto enigmi e variopinte incertezze. La natura ama nascondersi. Ora, qui si può porre una questione interessante. La natura ama nascondersi. Così recita la traduzione proprio secondo Ado, no, neoplatonica, del famoso frammento, che numero è? 29, mi ricordo. Allora, no? Isis crepertai filei. La natura, dice Ado, ama nascondersi, così viene tradotto. Ma questo nascondimento è proprio un nascondimento? Prendete la parola greca aletheia, sulla quale Heidegger ce ne ha raccontate di tutte e di più, aletheia, no? Cioè l'alfa privativa, quindi il non nascosto. Ma nella Lezzeia, questo non nascondimento è esattamente ciò che appare, cioè è il non nascondimento che appare, anche se potrebbe apparire ovvio. Forse si intende bene la cosa se la si riferisce a ciò che diceva De Saussure rispetto al segno, no? Significante significato. Nel segno che cosa è nascosto? Qui però nascosto andrebbe messo tra virgolette, tra poco vedremo perché. Che cosa è nascosto? Cioè che cosa non appare? Che cosa trascende? Esatto. Cioè il sensibile, che è significante, infatti lo chiama l'immagine acustica, no? Immagine perché è quella, io sento un suono, se dico libro, sento questa immagine, questo suono come un'immagine chiusa, quindi l'immagine acustica che è sensibile, ma questo significante non esiste senza un significato, perché non significerebbe nulla, ma il significato non si percepisce, non è sensibile, è trascendente, trascende il significante. Tuttavia c'è, ovviamente, perché se non ci fosse non ci sarebbe neanche significante. Ora, che cosa dice la lettera? Forse questa questione è stata presente fin da sempre. Addirittura nel greco pre-omerico, Omero, siamo VIII secolo avanti Cristo, grosso modo, più o meno, dicono così. Sempre saputo che nel dire, nella parola, c'è qualcosa che è nascosto, sempre tra virgolette, ma che di fatto si mostra. È nascosto, ma si mostra. Aletheia, no? Dice anche questo, cioè che è nascosto, ma si mostra. Ed è proprio nel suo mostrarsi. Non è che esce dal nascondimento, perché questa alfa privativa significa semplicemente no, non nascosto. Non dice che esce dal nascondimento, questo ce lo aggiungiamo dopo, ne entra, ne esce. È non nascosto, semplicemente, cioè appare. Ma tuttavia c'è la parola lette, no? Lette che indica appunto qualche cosa che è in ombra, che non si vede, che la tenebra, tante cose poi significa. Ecco, Aletheia è non questo. È l'apparire di qualche cosa, ma nel suo apparire fa apparire qualcosa che al tempo stesso non appare. Non appare, ma appare, esattamente come il significante e il significato. Ma il significato non appare, non è sensibile, non lo tocco, non lo vedo.
Però nel momento in cui lo mostro, il significato diventa significante.
Sì, esattamente. Quando lo mostro, in effetti non posso mostrarlo, perché mostrandolo appunto il significato, e mostro significanti, perché se dico il significato, dico significante. Ciascuno dei quali a sua volta ha altri significati, scusate. Quindi nella parola greca Aletheia, cioè, così verrebbe da pensare tutta la questione del linguaggio. Heidegger non era torto a dire che tutto l'Occidente si è potuto costruire così come si è costruito sulla dimenticanza della parola greca Aletheia. In un certo senso sì, ma forse è più addirittura di quanto lui immaginava che fosse. Perché Aletheia è la prerogativa, la peculiarità, la particolarità del segno, che è linguistico ovviamente. Il segno che è fatto di del legen e del ti, no? Il dire qualcosa. Non esiste il legen senza il ti. Non esiste il significante senza il significato. Se dico, dico qualcosa, questo qualcosa è il significato di ciò che dico, del mio dire. Quindi Aletheia è effettivamente il fondamento stesso del linguaggio. Qualcosa si mostra, ma mostrandosi mostra anche ciò che non si mostra, che cosa non si mostra? Il significato. Non si mostra nel senso che non è sensibile, non lo posso vedere, toccare. Ma di che cosa è fatto questo significato? Non è altro che un rinvio, un rinviare. Come dire allora che il significante è tale in quanto rinvia l'altro. Cata di nos, a proseguire il famoso detto. Dai denti trattati nostri.
Però è per significante per poter rinviare un altro significante deve avere un significato.
Sì, sì, questo significato è questo stesso rinvio, nel senso che il significante dicendo sì, no? Rinvia a un significato naturalmente, il quale significato non è altro che questo rinvio a qualche cos'altro, è sempre un rinviare a qualche cosa, un connettersi con qualche cosa. È questo che verrebbe da pensare, che ha interrogato e dato da pensare da millenni gli umani. Com'è possibile che in ciò che appare ci sia qualcosa che non appare? Ma che le due cose si può appartengano? È una questione dell'uno, dei molti. L'uno è lì, lo vedo in pratica. Ai molti? Magari sì, vedo anche i molti, ma sono appunto molti, quindi non li vedo tutti, quindi è come se non li vedessi. Ci sono, ma non li posso determinare. E qui sembra proprio, come dire, il cuore di tutto il pensiero occidentale. Nella parola nella parola aletheia. Qualcosa che appare e apparendo mostra ciò che non appare. Tutti si sono, come dire, dati un gran da fare su questa cosa, lo stesso Heidegger, no? L'essere e l'ente, la sua famosa differenza ontologica, l'essere non appare ma è la condizione dell'ente, no? E il famoso lictum, no? Il raggetto di sole che illumina la cosa e la vedo. Questo lictum è l'essere, è lui che illumina la cosa, che illumina l'ente, che lo fa vedere. Ma non è l'ente. Ma senza questo essere non c'è neanche l'ente. A Heidegger è sfuggito il fatto che si coappartengano. In fondo in lui, proprio perché pone una differenza ontologica tra essere ed ente, comunque queste due cose rimangono separate. È l'essere che mostra l'ente, quindi l'essere è altro dall'ente, sì e no. Sì, perché li distingo, no perché si appartengono e non posso separare uno dall'altro, in nessun modo.
La stessa questione del significante e significato.
Esattamente. Sì, questa l'aveva intuita anche Sini, tempo fa, che Heidegger parlando di essere ente in realtà parlava di qualcosa che si intende molto meglio se viene riferita a significante e significato, no? L'ente come il significante, l'essere come il significato
è il segno della simultaneità.
Esattamente, sì, ecco perché la lettera è così importante, la ragione è a dedicarci tutto il tempo che ci dedica, perché è veramente il cuore di tutto il pensiero occidentale, ciò che ha dato da pensare per millenni. E ha anche ragione quando dice che tutto il pensiero occidentale di fatto ha confuso l'ente con l'essere, cioè l'essere con l'ente, scusate, no? Cioè pensava di parlare dell'essere, in realtà parlava dell'ente. Poi con Plotino la questione si è posta in termini molto molto precisi e determinati. C'è l'uno, e l'uno è ciò che non si vede, no? Potrebbe essere. Ma questa cosa che non si vede, che non si può dire, eccetera, è la condizione di qualunque altra cosa. L'uno poi diventa Dio. È sempre la questione della lettera, cioè il significato, no? L'essere che fa apparire l'ente per quello che è. Senza significato non c'è significante. Senza Dio non ci sono, non c'è il creato, è la stessa cosa. E quindi anche l'idea arrivata poi con, come dice Pirado, no? Il rinascimento, eccetera, arrivata fino a noi, di qualche cosa che è nascosto dietro, su cui si è costruita poi l'ermeneutica, da dove viene in fondo? Viene dal concetto di aletheia, cioè che qualunque parola comporta qualcosa che non appare, qualunque apparire e anche non apparire. Perché ciò che appare sono gli astratti, ciò che non appare è il concreto, non appare mai. Appaiono solo gli astratti, soggetti. Dunque questa idea, dicevo, no, di qualche cosa che è nascosto dietro, che è da trovare, solo che tutto il pensiero occidentale ha immaginato questa cosa come un velo da squarciare, no, per arrivare alla verità, oppure un velo da mantenere, perché se si vede la verità succede un film, no? Si muore subito.
Un mito di Medusa.
Sì. Ma tutto questo per dire in effetti una cosa straordinariamente semplice, e cioè la coappartenenza di uno e molti. C'è una coappartenenza, nel senso che non può darsi una cosa senza l'altra. Sta qui ciò che appare e ciò che non appare. Dal momento che ciò che appare, no? In che senso appare? Possiamo dire che appare rispetto a ciò che non appare, rispetto ai molti. No? L'apparire di qualche cosa è sempre connesso con il non apparire di qualche cos'altro. Così come il finito è sempre connesso con l'infinito, se no cosa parliamo a fare di finito? Allora.
Ah. Una differenza quasi. È una differenza.
Sì. Sì. Quindi ecco la lettera che mostra la coappartenenza dell'apparire e del non apparire. Non importa cosa appare e cosa non appare, ciò che importa è che ci sia l'apparire, no? E se c'è l'apparire c'è il non apparire. Ecco che cosa esce dall'oscurità, che poi non è l'oscurità, probabilmente, no? E ciò che non appare che a un certo punto compare, ma comparendo veicola di nuovo con sé ciò che non appare, che esattamente come il significante, non che ha un significato, ma se dico questo significato non posso che dire significanti, i quali significanti ciascuno si porta appresso una serie infinita di significati. Ecco che a questo punto il concetto di aletheia diventa anche più facilmente comprensibile. Aletheia, due punti, coappartenenza di uno e molti. Ecco, definizione stratosferica,
storica.
Ecco, oh, là, abbiamo detto. No. Questa è l'essere, è la tua appartenenza. Potremmo anche dire che è una relazione, certo, una relazione nell'accezione come intende
Heidegger,
no, prima Aristotele, nessuno che mi dà mai la mano quando dei buchi di memoria, no?
Ma c'è da sciogliere tutto di gioco per mettere anche casa.
Sì, però vabbè, dico finché non si arriva, ecco, no? Adesso è questo la relazione, la coappartenenza tra un elemento e ciò che quell'elemento non è, cioè il suo contrario, fino ad arrivare a Hegel, no? E il negativo, l'antitesi. A questo punto, inteso meglio ciò che Alessia propone, no? Andiamo avanti. 287, primo capoverso, la citazione da. Mamma mia, devo mettermi una lente qua perché 22, chi è? Confronta sopra, e sopra che cosa? Oh. Sopra, vedi là, no? Sarà inizio,
magari scende.
Sì, ecco. La lente devo prendermi. Rispetta il mistero. Che i tuoi occhi non si facciano prendere dalla brama. La natura sfinge, cosa mostruosa, ti terrorizzerà coi suoi innumerevoli seni.
È Iside che ha innumerevoli seni.
Sì, certo, sempre lei. Sì, quindi rispetta il mistero, non indagare. Non indagare che cosa? A questo punto possiamo dire non indagare la Letteia. Perché la Letteia è ciò che dà da pensare ai più ingenui all'abisso, al terrore, all'angoscia, a tutte queste belle storie. Ma la Letteia non è niente di tutto ciò. La Letteia è la coappartenenza di un elemento, il contrario.
Interessante anche l'idea che Iside sia una dea con
tante tette.
Sì. Perché
non è tutta piena di ovunque.
È interessante perché fossero soltanto due,
come comunemente avviene,
ci sarebbe il vero e il falso e nient'altro. Quindi uno vuol dire che se togliamo il velo non sappiamo dove andare. Perché ci sono ponti a cui avvelenarsi.
Anche certo.
Poi non so se sia quello, ma interpretandolo sulla base di ciò che diciamo.
Sì, sì. Ora vi ricordate dei due atteggiamenti, no? Prometeico e orsico. Prometeo è quello che è il fisico, che straccia il velo per chi vuole la verità vera. Orfeo si unisce, no? Dice meglio lasciarlo lì che non sappiamo cosa c'è sotto. Non possiamo, non andiamo. 289, inizio. Si potrebbe quasi dire che l'atteggiamento orfico è qui decisamente contrapposto a quello prometeico. In ogni caso Nietzsche rimane sempre fedele alla sua intuizione di fondo. Si rimane sempre fedele alle proprie intuizioni, no? Detto così per inciso, la verità è inseparabile dai suoi veli, così come l'apparenza, le forme, l'illusione vitale sono inseparabili dalla verità. La verità è tale solo per il non vero che la vera. Vedi che qui si avvicina alla questione, intuisce qualcosa. Poi, però dice, nell'ottica della metafora della natura, spinge, non svelare la natura significa non lasciare che il busto della giovane donna, simbolo di bellezza e arte, nasconda la bestia feroce e terribile, simbolo della verità. E qui c'è il collo, naturalmente, perché non c'è nessuna bestia dietro. C'è una coappartenenza. vivono e i morti. Questa è la legge. Nessuna bestia, nessun orrore, nessuna...
Ma questo accostamento della verità alla morte,
sì,
ha a che fare con l'idea che una volta svelata la verità non si possa più dire nulla.
Sì,
come se fosse la morte, in un certo senso è come dire, non c'è più nulla.
Il limite ultimo,
oltre il quale
non c'è più niente, certo. Sì, sì. Andiamo avanti, perché è divertente.
E poi è perfetto contrastare al poema di Parmenide. Perché Parmenide stesso dice che l'unica via è la dotta e il rimando continuo.
Sì.
Qui invece il mito ti dice sì sì, togli il velo, alla fine hai infinite babelle dove succede.
Ma io andrei un po' tutte. 293, primo capoverso. A proposito di Baubo, Baubo è il nome di un tremendo demone notturno, ma comunque ammesso che Nietzsche, più di ogni altro, insiste sull'aspetto sessuale implicito nella metafora del velo di Iside. Qui ne parlava poi anche Freud, non di Iside, no, ma di strappare il velo e togliere la verginità. Bisognerebbe analizzare le cause e le conseguenze psicologiche di queste rappresentazioni, ma come ho già detto all'inizio del libro, non essendo né psichiatra né psicanalista, io lo sono, non mi sento abbastanza qualificato per abbozzare un'analisi del genere, ed esistono del resto già importanti studi su questo argomento, basta leggere Freud. Mi limito dunque a dare solo qualche indicazione su un'eventuale ricerca di questo tipo. Tradizionalmente si è assimilata spesso la conoscenza allo svelamento di un corpo femminile dal suo possesso sessuale, no? La conoscenza come stupro, insomma, quando il fisico è uno stupratore.
Fagli a dire a lei
di farmi sentire.
Eccolo lì. Sì. In L'essere e il nulla, Sartre ha descritto questa rappresentazione, che c'è un refuso, cioè queste metafore, raccogliendole sotto l'etichetta di complesso di Atteone. Per lui la vista è godimento e vedere significa deflorare. È andato giù pesante. E poi nella citazione, sempre di Nietzsche, sì, probabilmente sì, dice le ultime righe, del resto la conoscenza è una caccia.
Questo è Sartre.
Eh?
Sartre.
Sì, 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 è Sartre. È l'ultima. Sono andato intuito perché ci vedo poco, perché allora come piccolo. Costa anche poco, perché rispetto al 38 avessi fatto la Delphi, ho costato
il doppio.
Sì. Dunque, del resto la conoscenza è una caccia. Bacone la chiama la caccia di Pan. Scienziato è il cacciatore che coglie di sorpresa una nudità bianca e la viola con il suo sguardo.
Vale la pena.
Va bene, l'ultimo capitoletto,
pensando a Dota, ovviamente adesso sur, no, con la estasi di Santa Teresa, era lui, no?
No, era Lacan.
Ah, scusa.
Che si rifà al famoso
alla scultura,
sì.
L'estasi, quindi la conoscenza di Dio che porta al piacere.
E Plotino, per conoscere l'uno, cosa bisogna fare? E allora, vedete che le sapete le cose? Non vi siete ancora purificati.
No, altro, a questo punto poi mi sembra la battuta a fare.
No. Se sono gli uomini ad aprirsi, non è che arriva
vabbè, scusi,
siamo proprio scesi.
È triviale.
Mamma mia. Ecco, siamo in periodo di dire di discorsi. Alla fine del, a partire dalla fine del Settecento, siamo a pagina 297, non soltanto la ricerca dei segreti della natura è sostituita da un'esperienza affettiva di angoscia o meraviglia davanti all'indicibile, ma per la tradizione filosofica che va dall'epoca romantica fino ai giorni nostri, la nozione stessa di segreto della natura è sostituita da quella di mistero dell'essere o dell'esistenza. Il mistero dell'esistenza. Perché esistiamo? Risposta. Stefano. E questo ci consente di costruire, di inventarci la nozione di esistenza. Perché se no un buco non si può nel quartello.
Mi torna in mente la discorso che facevamo, si ricorda quando parlavamo di Keplero, no?
Sì.
Che abbiamo attinto a piene mani dalla tradizione neopitagorica. È un ulteriore, questo libro è un'ulteriore conferma del fatto che la scienza in Occidente ha un'origine mistica. Keplero doveva a tutti i costi dimostrare che fossero i solidi platonici o i rapporti musicali, no? Quindi una legge nascosta.
Sì. Quindi deve togliere il velo anche lui.
Sì, poi sempre dell'idea non avrebbe mai scoperto la terza legge, con tutto il Newton, tutto il suo lavoro, l'origine mistica è,
sì.
C'è la parte mistica, è fondamentale. Ad ora la evidenza ancora di più.
Il numero è il divino. Ti dice niente questo tipo?
Non c'è niente.
No, certo. Si 298, si passa qui dalla natura che si nasconde all'essere che si ritira e rinchiude in sé, no? Il mistero dell'esistenza, perché esistiamo. Questa negazione originaria, scrive Schelling, è madre e custode di tutte le cose visibili e se ne possono osservare in seguito gli effetti nei fenomeni di avviluppamento nello spazio e nei corpi. Se la natura si nasconde è perché essa nel suo fondamento proviene dal principio cieco, oscuro, inesprimibile di Dio. C'è sempre Dio al fondo, Dio, no? Il Dio che si nasconde, no? Qui il Dio si nasconde, il Deo s'ascondetis, e Osanna, Dio nascosto. Teologia apofatica, negativa, ciò che Dio non è. Che cosa non è Dio? Non è un posacenere, non è una matita, non è, e così si va avanti, no, finché si esaurisce la lista. E infatti qua dice, verso la metà del passo qui, la natura ama nascondersi significa in questa prospettiva l'essere è originariamente in uno stato di contrazione e non di spiegamento. La nozione di natura presenta d'altronde in Schelling qualche ambiguità, giacché, come nella frase appena citata, sembra far riferimento alla natura fisica, ma sembra far riferimento pure a quella che Vladimir Yankelevich chiama la natura filosofica, in cui Schelling intravede la divinità occulta di Dio. No? Dietro il velo c'è Dio, c'è quindi la verità esistente. Questa è la fantasia, la verità esistente che è nascosta nella donna. No? Da qui tutta una serie di superstizioni connesse con la donna, di fantasie, tutte innescate dal neoplatonismo, quando il neoplatonismo ha dato alla donna importanza, quella importanza che prima, questo Socrate non aveva, attraverso la questione sessuale.
Quindi possiamo dire che il neoplatonismo ha eliminato la molteplicità delle mammelle vivide.
Delle mammelle
vivide?
Ah, sì.
Vogliamo riassumere. Perché svelare porta alla verità, quindi a distinguere il vero dal falso. E allora torniamo a una donna normalmente
Ecco, opportunità. Esatto.
Questa è la verità.
Vabbè. Va un po' a gusti, no?
E quindi, interessante, cioè, secondo me il filo conduttore di questo libro è proprio vedere il superamento del mito di Iside, in un certo senso, perché il mito di Iside originario velando
e così devono trovare niente,
esatto, invece il neoplatonismo dice no, velare là.
Sì, trovi sempre la letteria, cioè la coappartenenza. Pagina 300, nel mondo, ultimo capoverso, nel mondo contemporaneo non si parla più di segreti della natura e Iside se n'è andata col suo velo nel paese dei sogni, ma l'aforisma di Eraclito è sempre vivo e continua a stimolare la riflessione. Heidegger riattualizza l'aforisma di Eraclito, egli identifica la physis di Eraclito con ciò che chiama essere e propone diverse traduzioni abbastanza difformi ma convergenti del suo aforisma. L'essere ama velarsi, allo svelarsi appartiene un velarsi. L'essere, l'apparire studentesi, inclina di per sé all'autonascondimento, il velarsi appartiene alla predilezione dell'essere. Oppure le due formule citate da Alain Renaud: l'essere si sottrae mostrandosi nell'essente in quanto tale, e l'essere si ritrae schiudendosi nell'essere. Ci si avvicina, in effetti, no? Si accorge di qualche cosa, ma non arriva mai a porre la letteria come la tua appartenenza. E poi, E però dice, è l'ultimo capoverso, 303, tipico dell'uomo dimenticare l'essere, no? Questa è Heidegger. Per vivere l'uomo deve interessarsi degli essenti, ipnotizzato dalla cura per le cose che considera come belle fatte. C'è anche un errore. L'uomo non può prestare attenzione al loro escludersi, al loro sorgere, alla loro physis, alla loro natura nel senso etimologico del termine, come sottolinea Jean Val. Questo atto, che è l'oblio dell'essere a favore dell'essente, in qualche modo ci costituisce, noi che lo compiamo sempre, noi uomini, il cui destino è appunto quello di compiere quest'atto. Noi siamo sempre gli assassini dell'essere. Potremmo dire dell'essere di Heidegger ciò che Plotino diceva dell'uno. Non è assente da nulla, eppure è assente da tutto, sicché presente non è però mai presente, se non per quanti sono in grado di accoglierlo, e poi accoglierlo se lo sentia. L'ultimo capoverso, pagina 304, Heidegger ha ragione a interpretare così l'aforisma di Eraclito? Ha di sicuro ragione a intendere la physis come uno schiudersi, come un far apparire, e ha ragione pure a scorgere nell'aforisma la cifra del metodo di Eraclito, che consiste nel cercare sempre di cogliere l'identità dai contrari. Ecco, non è proprio identità dei contrari, è coappartenenza dei contrari, che identità già presuppone altre cose. Non penso che però Eraclito avrebbe potuto concepire l'essere come uno schiudersi o un far apparire, e non penso cioè che l'avrebbe identificato con la physis. Vabbè, queste sono opinioni sue. Qui c'è una citazione da De Valence: ciò che ci spaventa dinanzi a questo mondo cui noi siamo abbandonati senza difese e senza riparo è il fatto brutto, nudo, inesorabile e insormontabile del nostro essere nel mondo. È di Galliano. Ciò che mi fa indietreggiare per l'angoscia è questa esteriorità nella quale sono immerso per intraprendervi la mia carriera di esistente, senza averlo voluto e senza poterne fermare il decorso. l'angoscia scaturisce dalla nostra condizione e la rivela. Essa è il sentimento autentico della situazione originaria, cioè l'angoscia è la situazione autentica. Come dire, se qualcuno è autentico è necessariamente angosciato, perché si rende conto di che?
Dell'assenza di fondamento.
Dell'assenza della verità sistemica. Quando dire ciò che dissi la volta scorsa, gli era parso angosciato Aristotele, quando si accorgeva che la verità sistemica, cioè l'universale, non c'è in quanto tale.
È un po' come dire, immaginare di che la propria esistenza non sia per qualcosa o per qualcuno, e che gli sia senza senso.
Sì, sia uno. Certo.
È come se la propria esistenza dovesse essere determinata da qualcosa che si cerca, e non può essere così, come direbbe De Mottolo, per un caso. Gli atomi si sono composti in una certa maniera.
Ma visto come è finito il nostro, malissimo. Pagina 307, ultimo capoverso, Wittgenstein, alla fine del Tractatus Logico Philosophicus, parla anch'egli dell'esistenza o dell'esserci nel mondo. Non come il mondo è il mistico, ma che esso è. Cioè questa è la domanda, perché è qualcosa? Anziché nulla, c'era la domanda di cosa di Leibniz. Il come è il mondo, è l'intreccio dei fatti interni al mondo, che è oggetto della scienza, qualcosa che può dunque diventare oggetto di un linguaggio sensato, qualcosa che è dicibile. Che il mondo sia, corrisponde invece all'esistenza del mondo, ossia qualcosa che per Wittgenstein è ineffabile e può essere soltanto mostrato. È così infatti che egli definisce il mistico. V'è davvero dell'ineffabile. Esso mostra sé. È il mistico. Si mostra. Si mostra, ma ciò che mostra non è dicibile. Rimane ineffabile, perché non ci sarebbero le parole. E aggiunge ancora Wittgenstein 309, ah no, prima ancora sì, 308, l'ultimo capoverso. Merleau-Ponty diceva, come visto, che il mondo non può diventare un problema soggetto a soluzioni, e Wittgenstein si situa nella nostra prospettiva. L'impossibilità della risposta sopprime la possibilità della domanda. Come dire, sembrano tutti modi, in effetti, come dire, del disagio che si prova di fronte alla lettera, alla coappartenenza, perché è la coappartenenza che rende impossibile la verità sistemica. La coappartenenza dell'universale più particolare, si può appartengono, non c'è universale senza particolari e viceversa, non c'è mai una separazione, c'è nel discorso religioso, è questo che separa. Nella sua totalità, il capoverso alla fine, la metà, nella sua totalità il mondo è inesplicabile, e Wittgenstein rimprovera la scienza moderna di voler dare l'impressione di spiegare tutto, laddove non è affatto così. Noi non possiamo infatti uscire dal mondo per trattarlo come un oggetto di studio, siamo nel mondo, così come stiamo nel linguaggio. Per Merleau-Ponty il mondo è un mistero insolubile, ed egli ne trae la conclusione che la filosofia consiste nell'imparare da capo a vedere il mondo. Un mistero insolubile. Nessuno si è mai soffermato sul fatto che questo mistero insolubile lo abbiamo inventato noi. che sarebbe già interessante da porre come questione su cui riflettere. Cioè, io invento il mistero e poi dico che il mistero è insolubile. No? E adesso? Perché non è che esiste in natura. Non c'è nessun mistero in natura da nessuna parte. C'è la metria, c'è la compartenenza di ciascun elemento, ma questo è il linguaggio, no? Ciascun elemento con il suo negativo. Come ha rilevato Hegel, tesi, antitesi, e poi compartenenza sarebbe la sintesi. Ecco, qui interessante la chiusura che fa a pagina 310, dice, e dopo parla, ho abbozzato questo paragone tra Merleau-Ponty, tra due filosofi radicalmente diversi, come sono Merleau-Ponty e Wittgenstein, solo per far intravedere una certa tendenza generale della filosofia del Novecento, che rinuncia a spiegazioni astratte dell'esistenza del mondo, aprendosi invece all'eventualità di un'esperienza del mistero dell'esistenza nel mondo, e di un contatto vissuto con l'inesplicabile insorgenza della realtà, con la physis, nel senso originale della parola. E qui siamo tornati a Plotino, pari pari. È inutile cercare, perché l'uno non è determinabile, puoi soltanto aprirti e avere esperienza dell'uno, sempre se è purificato ancora. Ecco. Va detto. E quindi siamo tornati proprio a Plotino, alla fine del Novecento siamo tornati a Plotino, pari pari. Se la scienza non può rispondere a tutte le domande, allora non ci resta che la contemplazione dell'uno. Che bello è fatto. Ora, fai tanto l'uno. Bene. Finito questo, riprendiamo, ma lo riprendiamo ormai nel suo ritorno, il filone di Alessandria. Con tutti i suoi problemi, anche lui deve ricondurre sempre l'uno in molti, anche lui, no, non c'è verso. Per esempio, nella domanda che si fa, Dio è immobile o è mobile, si muove oppure no? Se è immobile, c'è l'uno, e allora come è accaduto che a un certo punto sono sorte le cose? Domanda alla quale Plotino risponde. Ecco. Vabbè, lo vedremo. Va bene. Che c'è?
Non è perché c'è la maggiore.